Caffè Cornetto con Peppe e Chicco.
Buongiorno a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori, benvenuti a una nuova puntata di Caffè Cornetto. Come sapete, questa è una rubrica che vi tiene compagnia una volta alla settimana per un'oretta scarsa, diciamo. Non vogliamo mai andare troppo oltre perché sappiamo che i tempi radio si sono accorciati coerentemente con i nuovi media. Ringraziamo tutti quelli che non fanno mancare il loro sostegno, il loro affetto, in particolare gli ascoltatori di Radio Grad, di tutte le radio del circuito Gemini Network, di Indie Life Radio e di chi ci ascolta dalla Sicilia attraverso Radio 100 Passi. Oggi è sabato, come di consueto sapete che questa rubrica viene trasmessa in streaming sabato, poi trovate ovviamente tutti i podcast archiviati sul sito di Radio Grad, quindi quando volete potete accedere e prendere tutte le puntate. Noi questo lo reputiamo un qualcosa di molto importante proprio perché questi archivi secondo noi rappresentano le future biblioteche, poiché ecco, la parte della conoscenza passa anche attraverso queste discussioni che cerchiamo di impostare ogni settimana, e oggi abbiamo un invitato di eccezione, non che gli altri non lo siano stati, perché tutti coloro che dedicano a noi il tempo sono veramente delle persone che ci riempiono, no, ecco, la giornata di contenuti e di riflessioni. Oggi abbiamo con noi Alberto Negri, editorialista del Manifesto, conosciuto anche per il suo impegno, diciamo, a livello televisivo, lo vediamo sempre più spesso, anche se vorremmo vederlo molto di più di quanto accade negli studi televisivi, e, diremo esperto di Medio Oriente, ci siamo un po' tutti noi formati sui suoi articoli quando era corrispondente del Sole 24 Ore, negli scorsi decenni, ha scritto anche molti libri di grande importanza, e quindi permettetemi di salutarlo innanzitutto. Buongiorno, dottor Negri.
Buongiorno a tutti voi.
Allora, ovviamente voi sapete che la trasmissione dura ben poco rispetto a quanto dovremmo diciamo richiedere al dottor Negri, perché lui è una miniera di conoscenze per quanto riguarda tutto quello che è il Mediterraneo. Se non ricordo male, il titolo di un suo libro pubblicato recentemente era Bazar Mediterraneo, vedo che annuisce, voi non lo vedete che siamo in radio. E quindi cerchiamo un po' di approfittare del suo tempo per fare il punto della situazione su tantissime cose che nel frattempo sono emerse. Ribadisco ancora una volta che questa trasmissione sarà anche disponibile in podcast, e alcune delle trasmissioni fatte proprio con il dottor Negri del passato addirittura sono state oggetto di studio nelle scuole, e questo ovviamente ci riempie di orgoglio, per cui ecco, noi diamo la possibilità a tutti di avere accesso per quanto possibile a queste informazioni. Allora io partirei con la prima domanda che voglio porre al dottor Negri, riprendendo una frase che anche lui ha citato. Brzezinski nel 2012 definisce gli Stati Uniti d'America mulo stupido di Israele. Molti di voi ricorderete che Brzezinski era il consigliere di Carter, un personaggio che ha avuto un'importanza strategica a livello mondiale. Quando si parla di Stati Uniti ovviamente si parla di mondo, non c'è niente da fare. E sappiamo bene che la nuova amministrazione, insomma, ha preso a spallate qualsiasi paradigma precedentemente esistente, sembra voler comprare tutto, soprattutto l'identificazione di Trump, qualcosa non va e la compro io, come ha fatto per Gaza, su cui abbiamo parlato tanto. Avevamo anticipato la possibilità, ricordo proprio col dottor Negri, discutevamo di quei rendering delle agenzie di viaggi israeliani che già mostravano come riformulare il territorio martoriato di Gaza. Ecco lì che dopo qualche mese ci troviamo proprio il presidente degli Stati Uniti che vuole acquistare Gaza, sfollando come se fossero dei soldatini di piombo le vittime di un genocidio, così come appunto sappiamo che è stato definito in ambito di diritto internazionale. Ecco la domanda che voglio porre a lui: quanto conta l'aspetto degli investimenti immobiliari. Sappiamo appunto l'esistenza di personaggi come Kushner o come Witkoff inviato in Medio Oriente proprio per gli Stati Uniti, che è un immobiliarista a tutti gli effetti, per la questione Gaza. E quanto secondo lei questo tipo di gestione di Gaza, che ricordiamolo fino a un paio di mesi fa non era proprio quello che si aspettavano tutti, ecco, quanto questo possa di nuovo rimettere in piedi il patto di Abramo, ricordiamoci, creatura politica anche di Trump, non solo di Trump, e quanto questo si inserisca all'interno di quel IMEC che molti di voi ricorderanno, ne abbiamo parlato tante volte anche in altre trasmissioni, abbiamo reputato essere una delle ragioni delle guerre, ossia la creazione di un corridoio energetico veramente alternativo alla Silk Road cinese, perché in quell'ambito stiamo, e poi magari parliamo anche di quello che sta avvenendo sul Mar Rosso, ma non voglio togliere altro tempo al dottor Negri, a cui chiedo appunto di intervenire su queste questioni.
Ma, mi stupisco che Musk e Trump non mi abbiano ancora chiamato, perché volevo vendergli il Colosseo in questi giorni. Passando davanti ho detto: questo deve essere mio, glielo vendo. Scusate, inizio con questa battuta un po' pesantemente ironica per in qualche modo puntare l'attenzione proprio su questa visione che ha Trump della politica estera. L'hanno chiamato una visione da businessman, io la trovo una visione, in realtà ci vuole tanta pazienza avere a che fare con queste persone, un po' fanciullesca dell'esistenza e del mondo, perché qui tu non compri nulla, sulla terra niente ci appartiene e nessuno di noi è proprietario di niente, tanto più delle cose degli altri, tanto più delle cose degli altri. Però c'è evidentemente una visione, no? Una visione che, per quanto, come dire, primitiva, corrisponde a quella che è la visione primitiva che hanno gli Stati Uniti della politica internazionale. Perché se noi parliamo di Trump, non dobbiamo dimenticare tutto quello che è avvenuto nell'ultimo quarto di secolo con vari presidenti americani, dopo l'11 settembre l'invasione dell'Iraq, il tentativo di cambiare un paese come l'Afghanistan per poi restituirlo agli stessi talebani che erano stati sconfitti nel 2001, e con quell'abbandono, come tutti si ricordano, di Kabul. Cioè, se non ci fosse stato il 7 ottobre staremmo ancora a parlare dei disastri degli Stati Uniti che sono stati fatti dagli Stati Uniti in giro per il mondo in questi decenni. Poi arriva sempre qualcuno che fa un disastro peggiore e quindi in qualche modo si passa ad altro. Ma Trump arriva di fronte a quel mappamondo che, ricordatevi, nella sua prima presidenza che ha avuto, il primo viaggio all'estero che lui fece lo fece in Arabia Saudita e fu fotografato col principe Mohammed bin Salman davanti a un mappamondo, una fotografia magari che ci siamo un po' dimenticati, ma che ben in qualche modo esemplifica la visione che hanno di quello che siamo noi, cioè praticamente dove si appoggia il dito di questi signori sul mappamondo, ecco, a quel punto uno si deve un po' allarmare. I poveri palestinesi che già hanno subito prima l'attacco, perché dico che hanno subito? Hanno subito l'attacco del 7 ottobre, che è stato un massacro che non ci voleva molto a capire che si sarebbe ritorto contro gli stessi palestinesi. La dirigenza di Hamas, diciamocelo pure, da un certo punto di vista è quello che uno di più disastroso possa immaginare, no? Perché ha condotto alla caduta dei palestinesi, alla sconfitta di Hezbollah, all'uccisione di Nasrallah, alla caduta stessa di Assad in Siria. Sembra che in qualche modo li abbiano pagati per fare un disastro di questo genere, forse li hanno anche pure pagati, non lo sappiamo, lo capiremo forse fra qualche decennio. E Trump, davanti a questo disastro, cui si aggiunge ovviamente la guerra in Ucraina, lui ha preso questo atteggiamento che dice: guarda, che se tu non fai una cosa io te ne faccio un'altra ancora peggiore, no? Il suo non è un approccio da businessman, non è uomo d'affari. L'uomo d'affari trova sempre, come dire, un punto di incontro in cui le due parti abbiano in qualche modo un vantaggio per arrivare a un accordo. Lui non è un uomo d'affari. Lui è il classico tipo che si presenta al bar e pretende di portarti via il bicchiere senza pagare, dopodiché tu lo porti nel bagno e gli dai una manica di botte. Questo è quello che io penso di questo signore qua. Questo signore pensa adesso di sistemare la questione del Medio Oriente, appaltandola ovviamente a Israele, di cui ha praticamente assorbito l'ideologia come gli Stati Uniti in tutti questi 20 anni. Tu dicevi, citavi questa frase che ricordavo qualche tempo fa di Brzezinski, però questo non è solo Trump, perché l'anno e mezzo prima che abbiamo avuto la presidenza di Biden, che cos'è stato? È stato un signore che ha dato tutte le armi possibili e immaginabili a Israele, miliardi e miliardi di dollari, che non solo ha dato i soldi, ma ha partecipato a quella guerra, cosa che qui ci si dimentica spesso, ma il 70% dei raid di ricognizione che sono stati condotti su Gaza, su Libano, sono stati fatti dall'aviazione americana e da quella britannica. Quindi gli israeliani hanno fatto il 30%. Quindi capite bene che c'è più di un coinvolgimento, c'è una compartecipazione in quel conflitto, che è una compartecipazione militare, economica, ma anche ideologica, perché se oggi noi ci dovessimo chiedere qual è l'ideologia che guida gli Stati Uniti, capitalismo non si sa, perché il capitalismo è una cosa un po' diversa da quella di cui ci immaginavamo un tempo. La vera e unica ideologia che hanno gli Stati Uniti oggi, con Trump, raggiunge il suo culmine, getta proprio la maschera, è il sionismo radicale. Gli Stati Uniti non sono gli Stati Uniti. Come lo chiamo io nei miei pezzi, è il complesso militare industriale israelo-americano. Quindi noi, quando ci approcciamo agli Stati Uniti, dobbiamo sempre tenere presente questo. Siamo davanti a un paese che ha una doppia testa, una Washington e un'altra a Tel Aviv, Gerusalemme. Il resto non conta. Il resto non conta. Infatti l'approccio di Trump subito è stato evidente, no? In una delle prime conferenze stampa che ha tenuto dopo le elezioni ha detto ma Israele è troppo piccolo, e quanto lo fai diventare grande? Dal mare fino al deserto egiziano, prende pezzi di Siria, pezzi di Libano, pezzi di Giordania, oltre ovviamente a tutte le terre palestinesi possibili e immaginabili, perché questo è accaduto prima ancora che Trump salisse al potere, che in questo anno che ha preceduto la presidenza Trump gli israeliani si sono impossessati di un altro 10-15% di territorio palestinese in Cisgiordania, perché a loro quella interessa, Gaza interessa molto molto meno, se non forse per il gas offshore che c'è davanti e che gli stessi israeliani avevano tentato di appaltare all'ENI un paio di settimane neppure dopo che era iniziata la guerra, dopo il 7 di ottobre, no? Perché prima ancora che arrivino le ruspe arriveranno le trivelle delle grandi compagnie gasiere occidentali e internazionali davanti a Gaza. La ricostruzione, signori, è una panzana di quelle incredibili. Ma voi immaginate, a parte la deportazione ovviamente di 2 milioni di persone, cosa che non si era mai vista nel mondo occidentale dopo la Seconda Guerra Mondiale, ma addirittura pensare di investire su quelle macerie? Ma investitori buttano anche i soldi, ma vogliono anche delle garanzie. E lui che garanzie dà? Da chi la compra Gaza? Che titoli di proprietà ha? Parlando anche in termini meramente di business, no? Si vende qualcosa che non è suo, esattamente come io potrei vendermi, se domani mi alzate il telefono e dico guarda, posso vendere il Colosseo, no? come dicevo prima, lui si vende il Colosseo, è qualche cosa che sta tragicamente in una farsa di Totò di qualche decennio fa del nostro cinema. Purtroppo non è Totò, è il presidente degli Stati Uniti. E il presidente degli Stati Uniti, siccome ormai ha questa aria un po', come dire, che sta tra la tragedia e la commedia, va in Ucraina e dice a Zelensky: guarda, io ti faccio fare anche la pace con Putin, però tu mi dai 500 miliardi di dollari di terre rare. Vedete, io sono un ragazzo di una certa età ormai, ma io non ho mai sentito che in Ucraina ci fossero 500 miliardi di terre rare. E poi mi farei anche una domanda: come mai in 30-40 anni prima di Unione Sovietica e poi di indipendenza dell'Ucraina nessuno le ha tirate fuori? Ma perché non ci sono, signori? E siamo davanti all'imbonitore classico che al mercato ti vende le pentole ma non i coperchi, come al solito. Detto questo, dobbiamo prendere atto della situazione sia in Medio Oriente che in Ucraina. Perché qual è la sua ambizione? Mi sembra abbastanza evidente, no? Sistemare il più velocemente possibile la questione mediorientale e quella europea per poi dedicarsi all'argomento principale, cioè la Cina, no? Però anche questo è un atteggiamento, come dire, della politica estera fanciullesco. Perché? Perché i problemi, prima di tutto, non li risolvi in due giorni. Forse riesci a cauterizzarli, ma non a risolverli. E poi perché il mondo non è soltanto la Cina, ma anche l'Africa, ma anche l'America Latina, e molto, molto, molto di più di quello che Trump cerca in qualche modo di semplificare davanti alla sua mente un po' bacata, diciamoci la verità.
Allora, la interrompo un secondo perché ha parlato di Africa e diverse questioni in questo periodo si sono andate accavallando riguardanti proprio l'Africa, no? Abbiamo fatto tanti ragionamenti per quanto riguardava Al-Masri, no? E non solo, abbiamo fatto ragionamenti sui ruoli dei servizi segreti e anche abbiamo avuto una notizia proprio qualche giorno fa che proprio si va a connettere bene all'interno di quel mappamondo, di quel quadro di cui parlava prima un secondo fa il dottor Negri, cioè della conflittualità poi in fin dei conti tra i paesi BRICS, Cina in particolare, e capitale legato al dollaro, Stati Uniti, Israele come ovviamente locomotiva di tutto questo, di questa parte di imperialismo. Allora, siccome la questione anche qui è molto complessa, se siete d'accordo io lascerei la parola alla musica per due minuti, Peppe ci metterà dell'ottima musica, rientriamo in trasmissione con il dottor Negri e riprendiamo a parlare appunto di Africa per cercare di connetterla all'interno di questa visione globale.
Goodbye, Mrs. Moon. Wrap your fake tears.
Rientriamo in trasmissione, Caffè Cornetto, abbiamo il dottor Negri oggi, editorialista del Manifesto, molto conosciuto, ormai è inutile trovare un'etichetta per rappresentarlo. Parlavamo prima dell'intervallo musicale e del ruolo che l'Africa sta assumendo, soprattutto il Nord Africa, ricordate appunto tutta la querela riguardante Al-Masri, il ruolo dei servizi segreti, abbiamo parlato anche di Eni prima, ha fatto un passaggio quando parlava giustamente del ruolo delle trivelle che potrebbero avere a Gaza, che hanno già avuto all'interno, diciamo, di un periodo precedente al 7 ottobre o immediatamente successivo, comunque l'anno scorso, queste grandi compagnie che vedono in Gaza la possibilità di tirar fuori risorse energetiche, in particolare il gas, giustamente ricordava precedentemente, e dicevamo nella giornata del 14 più o meno è trapelata una notizia che parla del fatto che la Russia abbia avuto la possibilità da parte del Sudan di installare una nuova base militare navale sul mare, sul Mar Rosso, esattamente a pochi chilometri di fatto da Bab el-Mandeb, che sarebbe sostanzialmente la prima parte in basso del Mar Rosso, quindi quella che precede Suez e quindi Suez. Ed evidentemente quella è una zona che avevamo già detto nelle scorse puntate di Caffè Cornetto, proprio col dottor Negri, di grande importanza, perché da una parte c'è lo Yemen e dall'altra parte ci si trova Djibouti, luogo in cui ci sono basi di qualsiasi tipo, NATO e anche europee, perché di lì appunto si controllano tutte le merci che sono di una quantità notevole, sempre più ampia, che passano attraverso Suez. Ricorderete probabilmente gli attacchi degli Houthi, così sono stati presentati, contro le navi mercantili che passavano di lì, modificando molte delle rotte che normalmente facevano. A noi ci sembra molto importante anche alla luce del fatto che poi la Russia sembrerebbe aver rinunciato ad alcuni basi che aveva in Siria, ne parlava lei, altro elemento che è passato così un po' in subordine ma è di grande importanza. E poi c'è anche l'interesse, e ritorniamo di nuovo in Libia, della Russia per Tobruk, pare che anche lì si stiano stabilendo, quindi creando, diciamo, un discorso molto, molto importante, molto di rilievo anche all'interno dei nostri mari. Lascio a lei la parola, ci parla di tutto questo, se può, ovviamente sintetizzando, perché i tempi sarebbero necessari molto, molto più ampi. Prego.
Allora, molto più dell'Ucraina per le terre rare è importante il Congo, come sapete, no? Congo, dove c'è in corso un conflitto durissimo tra il governo congolese, o quel che rimane, diciamo, del governo congolese, e la guerriglia sostenuta da Ruanda. La cosa è talmente evidente che Ruanda, come sapete, pur non avendo terre rare, è diventato esportatore di queste terre rare, perché le ruba in Congo con la guerriglia che lo stesso Ruanda sostiene. E chiaramente si tratta di un conflitto strategico, perché, lo ricordo in termini generali, la Cina controlla circa il 90% dell'estrazione e della raffinazione delle terre rare, 90% mondiale, e quindi è evidentemente un discorso altamente strategico e molto 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 sensibile. E quindi c'è questo conflitto in corso, che è un conflitto molto più importante da un certo punto di vista di altri che stiamo vedendo e di cui si parla. Di questo si parla molto meno, ma in realtà è un gioco strategico di importanza fondamentale. Salendo sopra c'è il Sudan. Il Sudan è un paese enorme, grandissimo, ha una proiezione enorme verso il canale di Suez e poi, come ricordavi tu, verso lo stretto di Bab el-Mandeb, la famosa porta delle lacrime. Da quella porta delle lacrime, prima della crisi attuale con appunto l'intervento yemenita nell'area, in realtà passava circa il 40% dei prodotti energetici mondiali e il 30-40% di tutte le merci del mondo, perché passavano di lì per andare al canale di Suez, poi nel Mediterraneo e poi naturalmente si distribuivano per tutta l'Europa e il Medio Oriente e i Balcani. Ecco perché quella zona è altamente strategica e lì la Russia ha sempre cercato di ottenere una base. Queste basi militari la Russia le ha chieste prima all'Egitto, ed è una domanda che non è mai stata evasa, però allo stesso tempo il Cairo e Mosca hanno ottimi rapporti, tanto è vero che la Russia ha il diritto di sorvolo dei propri aerei militari sui cieli egiziani. Noi, per esempio, noi italiani, per sorvolare con degli aerei militari i cieli dell'Egitto dobbiamo chiedere un permesso al Cairo. La Russia può anche farlo liberamente soltanto avvertendo che sta percorrendo certe rotte aeree. Poi la Russia ha cercato evidentemente di, con gli accordi con il generale Haftar, sostenendo il generale Haftar, sta cercando in qualche modo di ottenere una base in Cirenaica. Poteva essere ai confini con l'Egitto, potrebbe essere Tobruk, come che, cui tu prima accennavi, ma anche lì ci sono ben precise barriere che vengono erette soprattutto dagli Stati Uniti. Evidentemente ricordatevi che il signor Haftar è comunque cittadino americano, è stato 20 anni in esilio negli Stati Uniti, tra l'altro vicino a Port Langley, dove c'è la base della CIA, guarda un po', no? Quindi la Russia sta cercando di fare proprio questo perché deve compensare la perdita della Siria di Assad, dove aveva basi aeree, basi militari, che sta ancora in qualche modo negoziando con il nuovo leader siriano, cioè quell'Al-Jolani che è andato al potere a Damasco. Ma Al-Jolani, le prime basi che ha concesso non sono state certo la Russia, ma il suo sponsor principale, cioè Erdogan. La settimana scorsa è andato ad Ankara e lì hanno firmato un accordo. La Turchia prenderà 2 basi aeree nel nord della Siria che gli serviranno per attaccare i curdi del Rojava. Sì, proprio signori, quell'Erdogan che grida tanto quando si parla di Gaza, ma poi lui è il primo a occupare un pezzo del nord della Siria e a prepararsi a una guerra contro i curdi. Quindi badate bene che in quel Medio Oriente Israele e gli Stati Uniti trovano sempre terreno fertile in qualche modo per alimentare divisioni regionali, no? Quando si parla, per esempio, che il mondo arabo si deve come coalizzare per evitare i piani di Trump su Gaza, ricordiamoci sempre che gli Stati Uniti e Israele hanno molte armi di ricatto, sia nei confronti del povero re Abdallah, che l'altro giorno con la faccia un po' livida è dovuto andare a Washington e sentirsi dire che quello voleva fare il piano per Gaza, e lui timidamente afferma: guardate, non potete mandarmi antipalestinesi, no, già il 70% della mia popolazione è palestinese. Al-Sisi ha comunque troncato il discorso, ha detto: a Washington a discutere di questo non ci vanno neppure. Però la Giordania dipende per 1,5 miliardi di aiuti militari degli Stati Uniti, l'Egitto per 3 miliardi e oltre di dollari di aiuti militari, e oltretutto l'Egitto, vi ricordo così en passant, è un paese che ha 150 miliardi di dollari di debito estero e ogni anno ne paga 30 soltanto di interessi. Quindi vi rendete conto che siamo di fronte a un fronte, permettetemi questa cosa, un fronte arabo che è sempre sempre diviso. Anche la stessa Arabia Saudita e gli stessi paesi del Golfo, che dovrebbero essere quelli che dovrebbero investire a Gaza o in Medio Oriente eccetera, sono sempre sotto botta. Trump, la sua principale obiettivo fra l'altro in Medio Oriente è quello di tirare dentro l'Arabia Saudita nel famoso patto di Abramo, no? I sauditi per ora ne sono stati fuori, ma in realtà non è fuori nessuno. L'ultima guerra, e questo è una cosa fondamentale, l'ultima guerra del Medio Oriente è stata un'esibizione di forza del complesso militare industriale israelo-americano straordinaria. Il 26 di ottobre Israele ha bombardato l'Iran e in un giorno ha eliminato il 90% delle difese antiaeree iraniane. Gli F-35 israeliani, di produzione americana ovviamente, hanno colpito i bersagli a 120 km di distanza. Questo significa che non li hanno visti neppure come dei puntini sui radar, senza contare quello che è successo prima, quando gli ha fatto saltare i telefonini, i pagers, i cercapersone e tutto il resto, non come scrivono questi giornali del mainstream mettendo dentro l'esplosivo nei telefonini, ma ragazzi, sembra di leggere Topolino, lo fanno con le onde elettromagnetiche, sono in grado di fare questo. Immaginatevi quindi come Israele e gli Stati Uniti tengano nel mirino, letteralmente nel mirino, gli altri stati della regione. Non è un negoziato, questi non sono negoziati, sono degli armistizi, diciamo. Si arriva alla pace attraverso degli armistizi, perché quegli altri sono talmente forti dal punto di vista militare, possono farli fuori in qualunque momento, che questi in qualche modo devono arrivare a degli accordi salvando minimamente la faccia. Questa è la condizione dei paesi arabi della regione, né più e né meno. Faccio un parallelo tra la guerra del Medio Oriente e quella che si sta svolgendo in Ucraina. Quella che si sta svolgendo in Ucraina, droni a parte, sembra la guerra del Novecento. Avete visto quel disgraziato di Putin che prende di mira questi condomini di Kiev o di Kharkiv e li sbrecca da una parte, non li butta neppure giù tutti, fa due morti, due cose. Ma sembra veramente la guerra dei poveracci di 50, 60, 70 anni fa. Israele si può permettere di sbriciolare il Libano e di colpire il leader di Nasrallah in poche ore. Butta un missile e tira giù quattro condomini, non uno sbreccato. Quindi capite bene qual è la differenza, perché questa guerra del Medio Oriente, molto più di quella dell'Ucraina, è stato un avvertimento che Israele e Washington soprattutto hanno mandato sia a Mosca che alla Cina. Il messaggio è il seguente: noi abbiamo armi che voi non avete. Punto e chiuso. Il resto sono chiacchiere che lasciano il tempo che trovano. Per questo che io dico che Trump non è un businessman. Il businessman tratta facendo degli accordi, degli affari, trova dei punti di incontro. Lui in realtà sta usando lo strapotere militare e tecnologico americano e israeliano per imporre la sua volontà. E adesso la sta imponendo al Medio Oriente e a Putin. Domani, anzi già subito, la impone a noi.
Beh, sono molto d'accordo su tutto quello che hai detto sino adesso, perché in realtà anche io ho avuto questa sensazione, cioè che al di là, diciamo, del tentativo di, vabbè, ovviamente mainstream neanche lo prendiamo in considerazione, comunque da parte dei paesi così ambigui del Medio Oriente di nascondere, diciamo, le loro debolezze, mettiamo l'Iran pure, che è stato sempre considerato come probabilmente il paese più rifornito, almeno di armi, no? Si è parlato tante volte del nucleare, gli accordi che ci sono stati, effettivamente hanno tentato di nascondere quella che è stata un'evidenza chiara a tutti, cioè che, come giustamente, io sono molto d'accordo con questa definizione che dai, questo complesso militare industriale che ormai è misto, Stati Uniti, Israele, è quasi un'unica entità per quanto sia collocato su posti differenti logisticamente, ha dimostrato di avere una forza. Guarda, non è il microfono acceso, aspetta che te lo riattivo.
Tu giustamente, Francesco, ricordavi la frase di Brzezinski, che ricordiamolo, non è un passante, è uno che si è occupato della politica interna ed estera americana per decenni. Quindi se uno dice nel 2012 una frase di questo genere, tanto più vale oggi. E questo è molto importante, perché qua si sono illusi, soprattutto in Europa, di essere davanti a un businessman. Non sei davanti a un businessman. Non ha fatto accordi lui. Prende i dazi e ti impone i dazi. Non lo fa con una trattativa. Esordisce dicendo: voglio la Groenlandia da quei poveracci di danesi. Poi dice: perché il Canada non diventa il 51esimo stato americano? Panama racconta una balla colossale, perché sapete che lui racconta su Panama una balla colossale, perché è vero che i cinesi hanno le loro compagnie lì, ma loro pagano, i cinesi, gli stessi dazi che pagano gli Stati Uniti. Panama non fa sconti a nessuno da questo, giustamente, perché tratta tutti allo stesso modo, no? Però vedete, la distorsione della realtà non è una cosa che fa di Trump un uomo d'affari. Trump è semplicemente uno che si può permettere di fare il gradasso perché lui ha in tasca due pistole e io neanche un sasso da tirargli. Però se avessi un sasso da tirargli e fossi un palestinese, glielo tirerei qua, in mezzo agli occhi. Perché tu mi vuoi venire a prendere le mie cose. E oggi prende le cose di Gaza, tratta la sconfitta dell'Ucraina, che era già detta e scritta, quante volte te l'avrò detto anche a te, no? Le paci giuste, come dicevano questi cretini di europei, non esistono. Nelle guerre ci sono, alla fine delle guerre ci sono solo le paci possibili. C'è un vincitore e un vinto di solito e ci sono le paci possibili. Ho visto una sola guerra che si è conclusa esattamente come era cominciata, che è la guerra Iran-Iraq, dove il confine sullo Shatt al-Arab è rimasto esattamente quello che era prima, no? C'era tra l'altro questa immagine, ero su quel confine, mi ricordo quando ci fu il cessate il fuoco, dove in una stessa buca c'era un soldato iracheno e un soldato iraniano che si guardavano in faccia e che giustamente alla fine della guerra si scambiavano una sigaretta, no? Quello che noi possiamo pensare della pace al meglio è questo, ma è chiaro che Trump si vende a Putin quello che si deve vendere, perché ha bisogno di Putin per giocarsi in chiave anticinese. Dai, non facciamo tante storie. Putin sa benissimo di essersi messo nelle mani della Cina e vuole, come dire, tornare indietro dall'abbraccio soffocante di Xi Jinping, no? E dall'altra parte agli Stati Uniti fa comodo che in qualche modo Putin non risulti lo sconfitto, anzi quasi un vincitore, perché deve giocarselo in chiave anticinese. Questo è il mondo nella testa di Trump e degli Stati Uniti. Però il mondo è più complesso di così.
Bene, Alberto, aspetta, adesso ti interrompo un'altra volta, perdonami, perché io su questa complessità voglio dedicarti abbastanza tempo, perché secondo me hai inserito un ulteriore elemento, soprattutto in chiusura, che io reputo molto importante: l'utilizzo di Putin in chiave anticinese, che non è una roba che non conosciamo, l'utilizzo della Cina in chiave antisovietica, quindi è un canovaccio un po' già scritto. Allora facciamo in questa maniera, siccome, ripeto, è di grande importanza questo passaggio, mandiamo ancora un minuto di musica, Peppe ci metti un po' di musica che piace a tutti, Copyleft, come di consueto, e torniamo fra un minutino e riparliamo con il dottor Nelli.
Welcome, ladies and gentlemen. Welcome to the Russian Zookers, please, the dreams never will come to be. Natasha from St. Petersburg, she was a trapezist. Vladimir from Genovia, he was a penguin boy.
A penguin boy, boy, boy,
a penguin boy.
Rientriamo in trasmissione, stiamo parlando di questioni che riguardano il Medio Oriente, il mappamondo, questa è una metafora che vorremmo utilizzare, forse anche come titolo di questa trasmissione, perché giustamente il dottor Negri parlava dell'immagine, delle prime immagini di Trump quando andò in Arabia Saudita, e io ho ricordato anche il grande dittatore che giocava col mappamondo, è una metafora abbastanza interessante. Proprio ieri, tra l'altro, in televisione hanno fatto vedere, mi sembra in tarda serata sulla 7, delle immagini del primo Trump, molto diverso rispetto a come appare oggi, che è molto muscolare, appunto. Abbiamo parlato a lungo del fatto, io lo condivido, che non possa essere considerato un businessman, primo perché non sa trattare, tratta in maniera molto sproporzionata. Poi ricordo anni fa hanno fatto un calcolo che lui avesse ereditato esattamente lo stesso patrimonio che ha adesso, aumentato dell'equivalente del tasso di interesse sui titoli americani, quindi in realtà se investiva tutto quanto e non faceva il businessman avrebbe avuto esattamente gli stessi soldi di oggi, un po' come qualcuno che conosciamo da queste parti. Ma stavamo affrontando un tema più importante di questo, cioè del ruolo che in questo momento sta assumendo il processo di teorica pace tra Russia e Ucraina. Notizia di qualche giorno è stata quella sostanzialmente si vedranno in Arabia Saudita, almeno così sembrerebbe, per parlarsi ovviamente Trump e Putin, lì dove Putin, ecco, non deve apparire come lo sconfitto in chiave anticinese, anticipava nel blocco precedente il dottor Negri. E in tutto ciò ne approfitto per chiedergli di raccontarci un po' come stanno andando le cose da questo punto di vista e soprattutto il ruolo dell'Europa. Siamo alla vigilia delle elezioni tedesche, del giorno 13 è la notizia dell'attentato, sapete, di un afgano sulla folla a Monaco di Baviera. Insomma, l'Europa sempre più ai margini, più marginalizzata da ogni tipo di discorso, a volte fa anche tenerezza quando chiede spazi, ma ormai è un po' chiaro a tutti, forse anche ai bambini, che non conti sostanzialmente più niente. È vero, è così?
L'Europa non conta perché non vuole contare. Il problema non è Trump, il problema non sono gli Stati Uniti, la Cina o la Russia. Il problema è europeo. Cioè, oggi noi stiamo affrontando il problema dell'aumento delle spese della difesa, della politica di estera comune e via discorrendo. Ma tutto questo dovrebbe essere affrontato prima dal punto di vista politico. Cioè, l'Europa o è politica o non è. E per essere politica l'Europa deve decidere. Decidere prima di tutto sulla questione delle decisioni all'unanimità. Non si può essere in 30 ed essere tutti d'accordo sempre. Questo mi sembra evidente. Quindi bisogna prendere decisioni a maggioranza, o semplice o qualificata. Bisognerà decidere. E poi, in secondo luogo, c'è il Parlamento europeo. Ogni tot anni noi siamo chiamati a eleggere un Parlamento europeo che non conta nulla, perché tutto viene deciso dalla Commissione. Allora, se c'è una caratteristica dell'Europa, è proprio questa. Cioè, tu mi chiami come cittadino a decidere qualunque idea politica io posso avere, ma se delego qualcuno, lo delego a un Parlamento che in qualche modo deve decidere. Deve decidere. E in questo modo che tu convinci e coinvolgi i cittadini europei ad andare a votare, se dai dei poteri reali a questo Parlamento. Perché è questo? Perché questi sono due passaggi politici fondamentali perché l'Europa diventi veramente un'Europa unita, magari anche litigiosa, ma comunque vera, reale, non una cosa fatta in un circoletto di poche persone. Questo deve essere l'Europa. E attenzione, se l'Europa fosse diventata questo già da un po' di tempo, anche il famoso allargamento europeo avrebbe avuto un tenore differente. L'allargamento europeo fu deciso negli anni 90 non da Prodi, che non conta niente, fu deciso dalla Germania, che aveva intenzione di papparsi i mercati dell'est europeo come potenza economica dominante del continente. Punto e chiuso. E infatti ancora oggi il paese che comunque ha l'interscambio maggiore con la Russia di Putin. Parliamoci chiaro. Quindi questo era il problema, che l'Europa invece di diventare politica si è abbassata di livello solo a livello economico, ma non a livello politico vero e proprio, che era con quei due passaggi fondamentali che citavo prima. Se ci fossero oggi quei due passaggi, l'Europa conterebbe molto di più, perché il problema non è l'unanimismo, ma è avere molte voci diverse, ma che in qualche modo ti contraddistinguono. Per questo che oggi l'Europa è silente, perché non c'è nessuna discussione dentro l'Europa. O la discussione la fa questa signora von der Leyen, per favore. Ma stiamo scherzando? I cittadini europei, italiani, spagnoli, greci, cito a caso quei tre popoli del Mediterraneo che in qualche modo soprattutto noi greci veniamo sempre messi in fondo, no? Come se non fossimo nel Mediterraneo, no? Quando si parla della Libia, di Hamas, della Tunisia, dell'Africa e via discorrendo, gli unici che mostrano a volte un minimo di interesse sono gli italiani per ovvie ragioni e i francesi e ovviamente i greci perché stanno là davanti ai turchi e quindi in qualche modo devono in qualche modo affrontare il problema, tra l'altro con un paese membro della NATO. Ricordo sempre questo, che noi parliamo della Turchia come se fosse un'entità così, ma il secondo esercito della NATO. Ora, di fronte a un quadro di questo genere, l'Europa avrebbe dovuto prendere prima di tutto coscienza di sé e fare quei passi politici che citavo prima, decisioni a maggioranza, un Parlamento europeo che legifera e che coinvolge i cittadini, i leader, le persone comuni, perché sennò altrimenti tutto ci sembra sempre precipitato dall'alto, con la vergogna della verità che viene nascosta sempre sotto il tappeto, perché quando hanno fatto un po' di sondaggi in giro per l'Europa si è scoperto che nessuno era d'accordo con quella politica che stavamo facendo nei confronti della Russia che poi ha portato la guerra in Ucraina, che nessuno è d'accordo sul massacro di Gaza e nessuno alza un minimo della voce in questa Europa per dire no, per dire basta. Siamo ancora lì che immaginiamo di negoziare con Trump quando Trump ci impone delle cose. E anche se mi imponi delle cose, però voglio avere un minimo di voce per dire basta a Gaza, basta a quello che avviene nel Mediterraneo, basta tutto questo, come cittadino europeo. Non perché lo dice la signora von der Leyen, che non dice peraltro mai un cavolo di niente, scusate l'espressione, ma è come un intero continente di oltre 400 milioni di persone che non è in grado di esprimere un'opinione. È una vergogna totale. E a noi cittadini cosa chiedono? Pagare le tasse, pagare le bollette sempre in aumento e via discorrendo. Questa è la verità. Non c'è altra verità. Le altre sono tutte, ragazzi, sono veramente tutte chiacchiere. Ma questa Europa non ha voce. Non perché ci emargina Trump, perché noi abbiamo voluto essere emarginati.
Dal punto di vista della chiusura di un potenziale accordo Ucraina-Russia, secondo te, quanto può pesare in questo momento la gestione del Medio Oriente? Perché secondo me non è un caso che vada in Arabia Saudita a parlare. E quanto la Cina, da quello che tu hai capito, può, ma io ci metterei dentro tutti gli ambigui dell'area, tra cui appunto l'abbiamo detto tante volte, Turchia, Erdogan, quanto possano contare anche questo tipo di inferenze? Dicevi prima del blocco precedente il tentativo di non far sembrare Putin sconfitto proprio per gestirlo in chiave potenzialmente anticinese, cioè che giochi si metteranno insieme nei momenti in cui cercheranno un accordo, ecco, abbiamo detto senza l'Europa nonostante i tentativi vani.
Adesso si parla di questo vertice in Arabia Saudita che tu citavi giustamente. Perché si va in Arabia Saudita? Perché Putin è inseguito anche lui da un mandato di cattura della Corte Penale Internazionale. Anche Netanyahu è inseguito da un ordine di cattura della Corte Penale Internazionale, ma ci siamo subito affrettati sia in Italia che in Europa a dire non lo applicheremo se arriva questo signore qua. E perché non lo applichiamo? Guardate che se vogliamo parlare di Gaza, se vogliamo parlare del Medio Oriente, bisogna farsi sentire. Perché diciamo che il signor Netanyahu non deve essere inseguito da un ordine di cattura e Putin sì o al-Masri? Vabbè, lasciamo stare, poi aprirò un capitolo sui servizi segreti, visto che ne ho parlato già 2 anni fa di questa storia. E si sta verificando esattamente quello che avevo previsto. Perché? Perché noi non diciamo nulla. Noi facciamo in modo che questo signor Netanyahu sia legibus solutus. Può violare tutte le risoluzioni delle Nazioni Unite, può violare il diritto internazionale, può farsi beffe della Corte Penale Internazionale, tanto noi diciamo subito, guarda te, questa cosa non la applichiamo. Sembra di essere in quelle classi dove c'è un professore che favorisce un allievo piuttosto che un altro, che è una delle cose dove quando si è a scuola si capiscono subito le giustizie e le ingiustizie, si capiscono subito. Non hai bisogno di leggere dei manuali di politica o di geopolitica, lo vedi da come si comportano le persone. C'è qualcuno che viene favorito e qualcun altro che non viene favorito. Per questo che oggi l'Europa non ha niente da dire sul Medio Oriente. Ma l'Europa si è fregata le mani di tutto, soprattutto del Mediterraneo, in tutti questi anni. Perché noi che parliamo del governo Meloni o del governo Letta o del governo Renzi, qualunque cosa va bene. Però per anni, per 30 anni, i migranti sono arrivati su un'isoletta piccola così del Mediterraneo che si chiama Lampedusa. E l'Europa non ha fatto niente. Niente ha fatto. Né per noi né per i migranti. Né per noi né per i migranti. Non ha fatto nulla. Il signor Al-Masri è lì che sta lì. Perché nel 2011 gli europei, la Bretagna, Francia, insieme agli Stati Uniti, hanno deciso di far fuori Gheddafi. Però fregandosene altamente di quello che poteva diventare dopo la Libia. Ecco che cosa è la Libia di oggi. Guardatela. E la vergogna di quella Libia su chi ricade? Sui più fessi di tutti, cioè noi italiani, che abbiamo partecipato nel 2011 ai bombardamenti, decisione presa dal presidente Napolitano, non da Berlusconi, eh? Sia ben chiaro. E che abbiamo bombardato un signore che 6 mesi prima ricevevamo qui a Roma in pompa magna. Qual è la nostra credibilità sulla sponda sud? Lo dico io, zero. Zero. Men che zero. E oggi non recuperiamo neppure questa storia, perché? Perché poi abbiamo le nostre bagaglie interne, e arrivo qui alla questione dei servizi. L'8 marzo del 2023 il governo Meloni firma un accordo di appalto della nostra cyber security a Netanyahu. 2 giorni prima il direttore della cyber security si dimette pur di non fermare quell'accordo. Ecco perché poi saltano fuori tutte le magagne coi servizi, perché i servizi non erano d'accordo allora. Operazione che tra l'altro di appalto della cyber security Israele, che aveva tentato di fare nel 2016-17 Renzi, ma allora fu fermato dal capo del DIS di allora, ma solo. Il nostro capo del DIS, la Belloni, non è riuscito a opporsi a questa cosa, ha capito che c'era un problema gravissimo e si è dimessa in anticipo. Ecco come stanno le cose, né più e né meno. Io non ho nessun interesse a difendere i servizi o qualcuno di questo genere, perché sono un povero pensionato. Però questo è lo stato delle cose. Per di più, nomina a capo della cyber security un ex prefetto Frattasi, che il giorno della campagna elettorale per le europee mi vedo sul palco di Fratelli d'Italia. Ma questo è il capo dell'agenzia della cyber security. Sta sul palco di un partito, qualunque esso sia. Non dovresti sapere neanche qual è la sua faccia e il suo nome. Perché non lo sapevi fino all'8 marzo del 2023 chi dirigeva la cyber security. Quando si parla di livelli istituzionali e di responsabilità di governo, di questo si parla, cari signori. La legalità non si difende a parole o facendo dei discorsi fumosi in aria, ma nei comportamenti. E chi ha delle responsabilità di governo, queste cose le deve sapere. Altrimenti poi si trovi guai in casa. Il caso Almasri dipende da quello, cari signori, arrivi da Fiumicino con un volo di linea, con un servizio segreto qualunque ti prende, lo prende, gli dice: senti, sai che cosa c'è? Riprendi il primo volo e torni indietro da solo. Non che poi va a fare il giro di tutta l'Europa e finisce in tribuna a vedere il derby Juve-Torino in tribuna ad onore con i biglietti nominali. Ma stiamo scherzando? Signori, ma stiamo scherzando? Qui non c'è. Quando sei in una determinata posizione, o dai gli ordini o obbedisci agli ordini. E per dare ordine devi imparare anche a obbedire, se no non riesci a dare ordine a nessuno. Non lo dico perché sono un amante dell'ordine, perché so come va il mondo. E il mondo non può andare avanti con gente che si comporta in questo modo, perché pensa di appropriarsi di un paese e persino delle sue istituzioni. Tu devi avere il rispetto di questi, soprattutto quando queste istituzioni sono istituzioni di carattere militare. Perché un agente di servizi, quando muore, non sapete nemmeno se muore. C'è nemmeno un trafiletto sui giornali e non viene neppure comunicato alla famiglia. Si tratta di roba seria, non di giochetti per i bambini che voglio prendermi il potere, comandare e fare e dire stupidaggine a destra e a manca. O devo andare ancora a prendere a governare i democristiani che c'erano una volta, che avranno avuto mille difetti, ma porca miseria, meglio di questi se erano, eh? E non parlo solo di chi è al governo, pure di quelli che stanno all'opposizione, che fanno ridere i polli. Quella si chiama opposizione. E io non vedo una manifestazione in piazza in questo paese, di protesta su niente. Ci fanno qualunque cosa e qui nessuno protesta? Ricordatevi, a proposito di Gaza e della politica internazionale, che ci siamo qui in Europa e in Italia, ci siamo sempre parati dietro la famosa formula due popoli, due stati. L'avete sentita tirare fuori in questi giorni in cui il signor Trump proponeva di comprare Gaza? O ce la siamo dimenticata?
Io, se posso, voglio ricordare un suo intervento che ha fatto qualche tempo fa, se non ricordo male, alla Camera, che è stato molto interessante, che lei aveva davanti i parlamentari, presumo, del PD o comunque dell'opposizione, a cui ha ricordato giustamente la loro inadempienza, chiamiamola così, invitandoli, mi corregga se sbaglio, ho cercato di trovare il messaggio che le avevo mandato quando avevo visto il video, comunque lei diceva sostanzialmente di vergognarsi per come erano rimasti con le mani in mano dinanzi a una situazione, quella israelo-palestinese, che andava avanti così e che non avevano fatto neanche un minimo atto formale di condanna. Mi confermi se ricordo bene?
Non solo, ma era nel febbraio del 2024 e da quel febbraio 2024 fino ad oggi sono morte altre 30.000-40.000 persone.
Presunte, oltretutto, questo va sempre ricordato, ci sono stati fatti dei calcoli dall'Lancet, per cui i numeri che noi abbiamo di 50.000 diciamo, palestinesi uccisi, di cui pare 18.000 bambini, sono una stima al ribasso perché sono le vittime riconosciute. Ora, oltre alle macerie di cui parlano tutti, parlava anche lei, dottor Negri, sotto a quelle macerie sappiamo che ci sono tutti i corpi dilaniati, perché da Gaza non è uscito più niente, tra cui corpi dilaniati, spazzatura, escrementi.
E sapete come va la storia? La storia va così, purtroppo. Allora, Israele in questi giorni si oppone all'ingresso nella striscia sia del materiale da costruzione, sia persino delle case mobili e anche delle famose ruspe per mattar via le macerie, perché dice no, perché poi Hamas li usa per fare i tunnel. Amore mio, se Hamas ha fatto i tunnel, è anche colpa tua. È anche colpa tua. Altro che tunnel che farai io lì. Te lo scavo io un tunnel sotto e ti faccio saltare la casa di Netanyahu dopo quello che è successo. Allora vuoi eliminare il problema eliminando i palestinesi, deportandoli non si sa dove e come, e forse fra qualche decennio entreranno delle ruspe per fare i famosi resort che dice questi qui. Ma oggi noi guardiamo non a un cessate il fuoco, sai, il cessate il fuoco ci sembra che la guerra sia finita, non è finito niente. Dopo la guerra c'è la tortura. E la tortura qual è? Quella di non far entrare i materiali a Gaza, di impedire che tutto, che qualche, in qualche modo sia dato un riparo, non diciamo una casa, un riparo a questi poveri disgraziati che vivono lì, per costringerli alla disperazione più totale. E forse un giorno, non credo che loro lo accettino, ma verranno in qualche modo costretti ad andarsene in parte almeno da lì. Cioè noi stiamo guardando non solo la guerra, ma guardiamo quello che sarà il futuro di questo paese. Perché quello che ti viene a dire Trump, voglio vedere se venisse a casa vostra e vi dicesse: sai che cosa c'è? Ma guarda qua, il Quadraro non mi piace, lo spiano tutto e faccio un resort. E io dove vado? Ma a te puoi andare, che so io, a Bari, in Trentino Alto Adige o cose di questo genere. Perché questo è, signori, che sta facendo questo presidente degli Stati Uniti, altro che uomo d'affari. Questo è un disgraziato. E attenzione, anche se un giorno avesse successo questa sua politica, chiamiamola politica, non è detto che quella politica porti la pace. Non è detto, signori, che porti la pace. Badate bene, il Medio Oriente è molto complicato e soluzioni semplici o cose come quelle che in qualche modo prospetta Trump non sono soluzioni che hanno, come dire, uno sbocco veramente per il futuro, o hanno sbocchi per il futuro che sono imprevedibili. In 45 anni che faccio il Medio Oriente ho visto crollare i Balcani e l'Africa e tutto il resto, ho visto crollare intere nazioni, dittatori, popoli, ho visto disgregarsi intere nazioni. E oggi noi pensiamo di sostituire i palestinesi con qualche altra entità che si mette con la sdraio sulla spiaggia e dice: questo è il nuovo Medio Oriente? Ma dai, lasciamo stare, ragazzi. Io di cose di fanciulli ne ho viste tante, ma questa è veramente un'uscita fanciullesca. Io mi auguro che queste guerre finiscano, mi auguro che queste guerre finiscano. Ma questi non mi sembrano, questo approccio non mi sembra molto, molto, come dire, realistico. C'è una differenza, c'è un solo uomo dentro quell'amministrazione americana, che mi sembra che parli col buon senso, ed è il vicepresidente Vance, che non a caso è stato un Marines in Iraq. Sa cosa vuol dire la guerra, sa cosa vuol dire la distruzione. E per esempio sull'Iran ha detto: beh, con l'Iran bisogna prendere un approccio con una diplomazia intelligente, perché solo i militari perlomeno sanno che in guerra si muore. Non come il signor Trump, che non sa neanche cosa vuol dire servizio militare. Pensate che l'abbia fatto veramente. Vance almeno ha un po' più di visione, come dire, realistica della storia, di come stanno le cose veramente, non solo in Medio Oriente, ma in giro per il mondo. Posso essere d'accordo con non essere d'accordo con il 90% delle sue idee, ma sulla politica estera mi sembra uno che ragioni un po' di più rispetto a questo. Spero che sopravviva a questa amministrazione.
Guarda, condivido completamente quello che hai detto alla fine. Anche io ho l'impressione, anche qui semplifico al massimo, che né Trump né Musk, che ha un ruolo molto di peso, siano gente da Medio Oriente, perché ho l'impressione che abbiano un approccio non neanche da business, proprio
tipiche, come direbbero a Roma, è gente da bosco e da riviera. Cioè è da bosco e da... Musk, chi è Musk, signori? È l'uomo più ricco del mondo, fa dei razzi migliori di quelli della NASA. In 7-8 anni è diventato il maggiore fornitore della NASA. Cosa c'è dietro una cosa di questo genere? È qui che ci dobbiamo, come dire, drizzare le orecchie. Ma da quando in qua un privato cittadino ha un'industria e una capacità tecnologica superiore addirittura a quella della NASA da diventarne il fornitore? E perché anche questa è stata una decisione politica che è stata presa, cioè quella della privatizzazione di un altro, di qualche cos'altro che sta sopra di noi, cioè dello spazio, la famosa privatizzazione dello spazio. Questo ha lanciato 6.000 satelliti, ne vuole lanciare 12.000, non so quanti vuole, eccetera eccetera. E qui comincia il problemino, però qui comincia il problemino di cui la nostra stampa, i nostri media hanno parlato poco, però per un mese sul New Jersey sono volati droni che non si sapeva di chi fossero. Il governo americano è arrivato a dire, fa la seguente dichiarazione: non sono di una potenza nemica, ma non siamo neppure noi. Allora chi sono? Gli alieni? Che favolette stanno cercando di raccontarci, signori? Cioè che persino strumenti strategici e militari possono essere mandati in volo da un privato cittadino, una compagnia privata, senza che il governo americano ne sappia nulla? Ai ai ai... Ai ai ai, non vorrei che le prossime guerre le facessero delle compagnie private, non più gli stati, i governi o i dittatori o gli autocrati o le democrazie.
Avevo pensato di chiamare questa trasmissione Mappamondo, invece secondo me è riduttivo. A questo punto direi Mappamondo è anche oltre, perché parliamo dello spazio, probabilmente nuova frontiera di conquista politica, militare, appunto, come dice giustamente il dottor Negri, non più a esclusivo appannaggio degli stati nazionali come li conoscevamo più o meno dal XIX secolo in poi, ma anche di quella classe dominante che ora non passa forse neanche più attraverso lo Stato e le sue istituzioni per dimostrare la loro capacità, la sua capacità di dominio nei confronti degli altri e delle classi subordinate. Dottor Negri, io la ringrazio tanto, siamo andati un po' lunghi, ma io penso che sia stato necessario per esplicitare bene tutto, perché i punti all'ordine del giorno erano veramente tanti e abbiamo cercato di fare il nostro servizio. Ringraziamo nuovamente il dottor Negri, chi ci ha ascoltato, Peppe che è in regia, e ci diamo appuntamento alla prossima settimana con Caffè e Cornetto. Buona giornata a tutti e a tutte.
Grazie a voi, buona fortuna a tutti.
Caffè Cornetto con Peppe e Chicco.